Andiamo a parlare un po' del mondo nella scuola. Infatti, dopo le vacanze, diciamo, il governo era lì tra dad e presenza. Naturalmente la cosa più auspicabile, soprattutto per i bimbi e le bimbe che frequentano tutte le scuole, di potersi ritrovare, insomma, gli uni vicino agli altri. E comunque sembra che anche all'interno delle scuole la logica del Green Pass, insomma, venga attuata con insomma, tutti i problemi, gli strascichi che ci porta dietro di divisione al proprio interno. E allora abbiamo al telefono Vincenzo, che ha lavorato, diciamo, fino a ieri nella scuola, che quindi magari ci può dare un punto di vista all'interno, appunto, di quello che è il mondo dell'istruzione. Vincenzo, pronto, ci senti? Pronto Vincenzo?
Oh, ti sento benissimo. Ciao Kevin.
Ok, sì. Benissimo, anche noi ti sentiamo forte e chiaro. E niente, allora, se un po' ci vuoi ricapitolare un po' quali sono state le direttive all'interno delle scuole, insomma, come sta funzionando adesso l'istruzione e come il Green Pass, insomma, ha cambiato un po' i rapporti all'interno delle classi.
Sì, allora io cerco di diciamo darvi un resoconto che posso, perché appunto io sono stato insegnante fino al 15 dicembre e poi per ovvi motivi non lo sono più stato. Continuo a vivere il mondo della scuola da genitore, nel senso che ho una figlia alle scuole medie, per cui ecco, indirettamente, diciamo, ancora mi tocca controllare varie direttive ministeriali e circolari del dirigente scolastico e cercare di farmi una ragione, ecco. Diciamo che pronto?
Sì, ti sentiamo.
Diciamo che dalla fine del... No, facevo questa premessa perché nel resto degli ambiti legislativi, insomma, anche quello della scuola, ovviamente la confusione è assoluta e totale, per cui le regole cambiano continuamente e soprattutto c'è un'altissima discrezionalità che è stata data ai dirigenti scolastici in merito a questa applicazione di queste meravigliose nuove regole che ogni giorno sono nuove. Questa altissima discrezionalità naturalmente viene declinata dai dirigenti sempre nel senso di una maggior restrizione delle regole, perché i dirigenti ovviamente devono tutelare se stessi, diciamo, rispetto più o meno al sentire comune, direi al senso comune, al termometro sociale, che in questo momento è altamente paranoico.
Quindi, certo, oltretutto sì. se mi permetti un accenno su queste figure del preside manager delle scuole, che insomma questi contabili a cui insomma il ministero ha delegato di fare i conti all'interno delle scuole, per insomma fare anche lì delle scuole insomma attraenti per insomma chi può permettersene, e altre un po' meno, insomma, per i ragazzi più scalmanati, sempre nella logica, diciamo, che riguarda anche gli ospedali, di aver tagliato tutti i fondi possibili immaginabili, quindi che le scuole si sono dovute sia aprire privati sia insomma rimboccarsi le maniche per poter offrire agli studenti insomma un'istruzione quantomeno dignitosa.
Hai fatto molto bene a fare questa parentesi, perché in effetti la situazione, come dire, degli ospedali e delle scuole va tenuta, secondo me, come dire, va monitorata in parallelo. La situazione è assolutamente simile anche per quel che riguarda le carenze di personale. Adesso ci raccontano, no, che improvvisamente che non ci sono problemi di personale, che ci sono soltanto poche migliaia di professori impossibilitati a insegnare perché spaventati dalla campagna di terrore, oppure perché ancora privi del vaccino, o perché non vaccinati adeguatamente, insomma, secondo gli standard, che sono sempre molto differenziati e complicati. Invece, di fatto, poi nelle classi, come sanno tutti coloro che sono iscritti alle graduatorie, arrivano centinaia di posti, come dire, di possibilità di lavoro,
per coprire,
di supplenze, centinaia di supplenze per coprire posti vacanti, perché ci sono moltissimi posti vacanti, e così come negli ospedali hanno detto no, piuttosto che richiamare quelli privi di vaccino faremo lavorare i diciottenni, perché l'hanno detto questo per gli ospedali, per la scuola più o meno sta funzionando nello stesso modo, nel senso che anche i neolaureati adesso sono, scusami, ho detto una stupidaggine, i neodiplomati, perché l'altro giorno ho letto di un'insegnante esaltata, portata sugli scudi, insegnante diciottenne che appunto appena diplomata si trova a coprire cattedre nell'istruzione pubblica, perché stranamente mancano un sacco di insegnanti.
Sì, leggevo la stessa cosa, in un paesino rimasto senza insegnanti è andata una nonna pensionata a fare le veci così.
Certo, però appunto non si sa come mai mancano insegnanti. I concorsi che dovevano riempire già mi sembra 100.000 posti, 120.000 posti vacanti secondo i sindacati non sono mai stati banditi, naturalmente, se non per le discipline STEM, perché science, technology, engineering e maths sono ben più importanti di tutti gli altri ambiti disciplinari, per cui questo sia molto chiaro. Gli unici concorsi che ad oggi, negli ultimi due anni di chiacchiere, gli unici concorsi che hanno portato qualcuno in cattedra sono gli insegnanti delle discipline matematiche, poi per due anni tutti gli altri 120.000 posti se ne sono bellamente fregati, scusate. Volevo dire che quest'anno si è capito che stava cambiando qualcosa, perché rispetto all'anno scorso, con le politiche della DAD, che sulla DAD ci sarebbe da fare una puntata di Fascia Passare intera, si stava cambiando qualcosa, si è capito da un'intervista al ministro Bianchi, il ministro dell'istruzione. È reperibile l'ultima intervista di Bianchi, è reperibile su tecnicadellascuola.it, che è un sito per insegnanti, insomma, che è molto noioso, ma dove pubblicano tutte queste cose. E se volete vi leggo un passaggio. È l'ultima intervista del ministro prima del ritorno a scuola, prima del rientro a scuola dopo le vacanze natalizie di quest'anno. Allora, se mi permettete, prego, virgolette,
prego.
Le famiglie devono precisare se vogliono che i ragazzi tornino in presenza, che sono in condizione di poterlo fare, quindi che sono vaccinati, punto. Cioè, in questa intervista, naturalmente io ho estrapolato una riga, non l'ho letta nemmeno tanto bene, però potete andarla a vedere, ecco, da questa intervista si è la prima volta in un mare di parole inutili in cui, come al solito, si diceva tutto e il contrario di tutto, si affacciava per la prima volta un'idea che secondo me da questa frase si capisce molto chiaramente, cioè che anche il diritto allo studio passa attraverso la vaccinazione.
Sì, diventa un obbligo vaccinale de facto, diciamo.
Senza che però sia stato espresso, senza che sia stato dichiarato, e senza che, come dire, a parte la mancanza totale di ogni motivazione scientifica e sanitaria dietro questa di questo presunto vaccino, insomma, questo è dietro queste discriminazioni che sono, come dire, tracciate sulla linea di chi ha il vaccino e chi non lo ha. Ecco, la formula magica inventata da Bianchi per il ritorno a scuola era proprio questa, infatti, perché al di là di questa frase che gli è scappata nell'intervista, Bianchi ha inventato questi numeri 1, 2, 3, no? Penso che questo lo sappiate tutti, cioè siamo ritornati a scuola sulla base di un meraviglioso protocollo magico, cabalistico, che prevede che questi tre numeri, 1, 2, 3, stella, potrebbe dire qualcuno suggestionato da Joy, che ormai è così, 1, 2, 3, boom, potrebbe dire qualcun altro invece, allora 1, 2, 3 sono dei numeri invariabili, cioè sono delle costanti magiche che, indipendentemente dal numero degli allievi in classe, cioè che la classe abbia 30 alunni oppure 20, è uguale, il primo caso positivo, numero 1, porta questi ragazzi a stare tutti in classe uguale, come niente fosse successo. Il secondo caso positivo, invece, porta soltanto gli allievi non vaccinati o quelli con vaccino scaduto da più di 120, con la somministrazione dell'ultimo vaccino da più di 120 giorni, quindi con vaccino scaduto, li manda tutti in DAD. E invece gli altri possono entrare a scuola presentando il Green Pass,
quindi senza neanche il tampone né niente, cioè proprio
no, presentando però per il Green Pass. Quindi forse questa è una cosa che non si sa abbastanza, cioè i ragazzi delle scuole medie, minorenni, molti sotto i 12 anni, perché la prima e la seconda media sono molti sotto i 12 anni, ecco, questi ragazzi qua, nel caso in cui abbiano due positivi, due casi di positività al Covid-19 in classe, possono entrare a scuola soltanto mostrando il Super Green Pass. Ergo, chi non ha il Super Green Pass è espulso dal diritto allo studio. Alla faccia dell'inclusività scolastica, di tutte quelle cose in cui ci hanno menato il torrone per anni, hanno insegnanti, che vabbè, lo so, siamo figure un po' patetiche, quindi è giusto che
se posso fare una battuta, allora per fortuna che hanno assunto i professori di matematica, almeno imparano le proporzioni, quantomeno. Almeno si schiodano dall'1-2-3 così fisso. Comunque,
sì, perché poi col terzo caso positivo invece tutti in DAD.
Ecco.
Ok? Quindi al terzo caso positivo tutti in DAD. Naturalmente chi è che deve decidere? Questa è un'altra obiezione del sistema scolastico, una delle più recenti, ecco, una obiezione recente del sistema scolastico è questa. Cioè chi deve decidere quando applicare? Abba, ritorniamo lì, i dirigenti scolastici che improvvisamente hanno i superpoteri sanitari anche, perché non decido soltanto, attenzione, nel caso in cui ci siano il famoso caso dei due positivi, quindi soltanto la DAD per non vaccinati, ricordiamo che anche questa è un'invenzione del 2022 in Italia, adesso c'è la didattica a distanza per i non vaccinati, che scatta soltanto in alcuni casi. Ecco, io vi devo dire, io ho fatto 2 anni di DAD prima di essere espulso dall'insegnamento, avevo un po' il sospetto che l'unico senso plausibile della DAD potesse essere questo, cioè di fare una discriminazione, perché come veniva fatta quando erano tutti in DAD in effetti era insensata con tutto questo telecollegamento inutile. Vabbè, comunque a parte queste cose qua, i dirigenti scolastici tornano in cattedra, è il caso di dirlo, con pieni poteri, anche sanitari questa volta, perché di fatto nel caso in cui ci siano due positivi al Covid in classe, si distinguono allievi A e allievi B. Ho qui una bellissima circolare che plasticamente dà come dire, la forza viva di questa cosa, ecco. Cioè ci sono effettivamente una distinzione di fasce di allievi diverse, che sono quelli vaccinati o quelli non vaccinati o con vaccino scaduto.
È un po' lo specchio della società che tende a fare cittadini di serie A e cittadini di serie B, insomma.
Sì, con l'aggravante che nella scuola noi li educhiamo per entrare in questa società, e quindi insomma, non so come dire, anche una funzione preventiva oltre alla funzione di specchio, no? È proprio anche una funzione di creazione della società, direi, costruttiva di questo orrore. No, scusa, volevo soltanto concludere dicendo che in questo caso, quando si distinguono allievi A e allievi B, gli allievi B, insomma, gli allievi col Green Pass possono andare a scuola, gli allievi senza Super Green Pass devono restare a casa, ma attenzione, quelli senza Super Green Pass non soltanto devono restare a casa, sono anche messi in isolamento ASL, cioè come in quarantena, quindi non possono uscire di casa, non soltanto non possono recarsi a scuola, possono uscire di casa, e questo su direttiva del preside, cioè del dirigente scolastico. Io mi trovo esattamente in questa situazione, mia figlia in questo momento non può andare a scuola, non può andare nemmeno fuori, secondo il preside, secondo il dirigente scolastico non può andare nemmeno, non può uscire nemmeno di casa.
Senza comunque
questa cosa non risulta dall'ASL, cioè sul suo portale Io Salute Piemonte, dove tutti noi possiamo controllare possiamo controllare tutto quello che ha prodotto l'ospedale pubblico su di noi. Ecco, lì risulta che l'ultima quarantena di mia figlia è una cosa, è tanto in quarantena per altri motivi, per cui lei non è in quarantena, ma il dirigente scolastico ce l'ha messa, per cui può uscire di casa.
Incredibile, cioè senza comunque aver contratto il Covid, non c'è nessun...
No, figuriamoci, non abbiamo fatto nemmeno un tampone, non sappiamo nemmeno se è positiva o negativa, è tutto assolutamente cautelativo. Per rientrare a scuola però ci vorrà un tampone negativo.
Ecco, figurati. per rientrare sì, ma per uscire insomma a discrezione del preside.
esattamente.
Va bene, e una piccola riflessione su quello che riguarda appunto il mondo professionale all'interno delle scuole, perché se non sbaglio dal 1° febbraio ci sarà il vaccino obbligatorio anche per gli insegnanti, se non erro. Comunque
per gli insegnanti credo che sia già in vigore da 15 dicembre. Io ho smesso, sono stato impossibilitato.
È per gli studenti universitari, non lo so, scusa, forse.
Ah, ecco, sì, può darsi.
E sì. Comunque, fatto sta che queste dinamiche che all'interno dei lavoratori statali lo Stato si prenda insomma, la briga che, con la scusa di proteggerli, insomma, di obbligarli a fare qualsiasi cioè di accettare qualsiasi condizione, appunto perché sembra che essere un lavoratore statale sia ormai diventato una fortuna, quindi sia da accettare qualsiasi forma di controllo e di dominazione che essi propongono, e sembra invece quanto più che essere più protetti diventino delle cavie. Non parlo solo appunto delle scuole, ma anche degli ospedali, ma anche nell'ambito militare. Tutti i poliziotti, eserciti sono stati i primi a essere usati come strumento di propaganda da un lato dell'efficacia dello Stato, quando invece vediamo che ancora 2 anni dopo le scuole sono rimaste allo stesso punto di prima, anzi se non peggio, perché questa è una situazione totalmente divisiva per gli studenti e gli alunni, e quindi da un lato la propaganda, dall'altra insomma certe sperimentazioni sociali che appunto partono dalle nicchie, quelle ancora poche rimaste statuali, per poi diffondersi all'interno di tutta la società.
Assolutamente sì, anche perché naturalmente, come dire, gli statali sono noti per, mi ci metto anch'io, sono noti per la loro estrema tolleranza e pazienza, non so, reverenza verso lo stipendio, come diceva qualcuno, gli insegnanti in questi giorni sui media, cioè gli insegnanti pensano soltanto a prendere lo stipendio. Di fatto temo però che questa volta nella nostra società mi sembra che questa tendenza si stia un po' allargando anche ad altri settori, non soltanto più gli statali. Cioè, mi sembra veramente, guardandomi intorno, anche in questa ricerca di solidarietà, quando uno vive sulla propria pelle momenti più terribili, appunto, della discriminazione, delle cose più, insomma, delle ingiustizie più patenti, più evidenti, ecco, guardandomi intorno, mi sembra purtroppo di dover constatare che questa, non so, o l'affezione allo stipendio o la paura di finire nel conto dei morti giornalieri, insomma, per un motivo o per un altro, non mi sembra che ci sia molte idee critiche in giro, ecco, nemmeno molte pratiche critiche. Noi nel nostro piccolo, nella valle alpina in cui abitiamo, abbiamo fatto ieri un presidio davanti alla scuola media, in cui appunto per la prima volta veniva applicata, davanti all'istituto in cui per la prima volta veniva applicato questo odiosa discriminazione, che noi abbiamo associato all'apartheid semplicemente perché si trattava di una terza media e l'apartheid era nel programma scolastico di quell'anno. Quindi insomma eravamo veramente quattro gatti, abbiamo riscosso pochissima solidarietà, mai come in questo caso, direi. Il valore della testimonianza comunque ce lo rivendichiamo, abbiamo fatto un bel po' di confusione, siamo stati là sotto un paio d'ore, una sola insegnante, un solo collega, ho registrato un solo collega solidale, per il resto niente, siamo sempre quelli che hanno paura del chip sottopelle, che pensano che la terra sia piatta e non si fidano della scienza, bla bla bla. Ho visto anche che secondo il Sole 24 Ore siamo anche più ignoranti degli altri, perché hanno fatto una ricerca, chi rifiuta il vaccino lo fa perché è ignorante, non ha studiato, non ha i mezzi, insomma, per convincersi della sua bontà. Ecco, questo è dal mio punto di vista, che mi occupo di istruzione, è molto interessante.
Finalmente hanno tirato fuori i dati, quelli veri.
Bravo.
Finalmente,
sì. A proposito di dati veri, non so se ne avete già parlato, io ne approfitto per ringraziare la redazione di Sfascia Passare, che è un lampo nel buio. Non so se avete mai parlato, se avete mai trattato questo problemino dei dati con l'Istituto Superiore, scusate, l'Istituto di Statistica Ospedaliera, non so se vi era sfuggita questa cosa.
No, guarda, proprio oggi li abbiamo presi, proprio sul fatto dei ricoveri, che cioè, insomma, sono abbastanza alterati i dati, proprio oggi abbiamo ripreso la notizia del 36% positivi al Covid, in realtà sono in ospedale per altri motivi, insomma, che col Covid non c'entra niente, quindi ne abbiamo parlato abbastanza della strumentalizzazione dei numeri. Prima di farti andare avanti, però, ti volevo leggere un messaggio di un ascoltatore che riguarda un po' quello che dicevi prima.
Sì, tra l'altro mi intrometto, ti saluto, Lara, ciao. No, sono stata silente fino adesso e adesso invece ti leggo questo messaggio che ci ha mandato un ascoltatore mentre tu parlavi. E se vuoi poi commentarlo, insomma, lascio fare direttamente a te, dato che sei in diretta. Ciao, io anche lavoro a scuola in un CPA e la circolare inviataci dalla scuola prevede ovviamente quello che ha detto Vincenzo. Tuttavia, lavorando noi con alunni e alunne adulte, nell'inviare la segnalazione all'ASL dei presenti in classe, rischiamo di mandare in quarantena persone che non avrebbero poi diritto alla mutua al lavoro. Stiamo facendo esattamente quello che fa il governo, ovvero gettare la responsabilità verso il basso. Insomma, questo rientra un po' nel discorso sulla solidarietà, un po' mancato, impossibile da praticare, date appunto le condizioni, le direttive date dall'alto, che in qualche modo sembrano soffocare qualunque tipo di slancio solidale anche tra persone che condividono alla fine la stessa situazione sanitaria.
Sì, anche perché se non ricordo male, certe assunzioni fatte almeno negli ultimi 2 anni, c'era la clausola Covid che insomma aumentava il precariato di chi lavorava.
Sì, io senti, scusa, non ho capito bene il discorso, il
fatto
del
che
messaggio.
Lavorando in una scuola, immagino un serale, CPA, non
certo,
sono molto
adulti,
pratica,
sì.
Esatto, per adulti, sì, sì. Con queste direttive, appunto le circolari che circolano nella scuola, che dettano la condotta da tenere in caso emergano dei positivi in classe, se ci sono delle quarantene appunto da attuare tra non vaccinati, questo rischierebbe di far sì che alcune persone non possano, a causa della quarantena imposta dall'ASL, neanche recarsi al lavoro senza per questo ottenere una mutua. Quindi questo, esatto, metterebbe in difficoltà delle persone anche a livello lavorativo, a livello di sostentamento.
Sì, 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 no, ma io, come dire, sono perfettamente d'accordo che la solidarietà non è un, come dire, non è né una cosa facile da attuare né una parola tanto così o scontata da pronunciare. Nel caso specifico a cui mi riferivo io, naturalmente le sfaccettature del sistema legislativo sono tantissime, anche delle leggi che bisogna applicare a scuola, e qualche volta si può fare, qualche volta non si può fare. Nella situazione specifica a cui mi riferisco, la novità è questa della DAD per non vaccinati, dove in effetti forse, più che... però scusate, voglio precisare qui, io ritorno naturalmente all'insegnamento... nei giovani e nei ragazzi.
Certo, certo, credo che il messaggio che ci è arrivato fosse anche avesse una volontà di integrazione con esperienza,
sì, infatti,
afferente ad altri tipi di scuole.
Ma infatti è anche molto interessante che il mandino e aumentiamo la casistica, arricchiamo la casistica degli orrori, delle situazioni spinose, difficili, in cui è quasi impossibile muoversi. Però in questa della DAD io mi sento di dire che forse non è così difficile, perché in realtà, insomma, cioè questo strumento di per sé lascia abbastanza facilmente il campo a allora facciamola per tutti. Ecco, la controproposta che chiunque può fare senza essere, come dire, rivoluzionario, senza voler appunto, non so, contestare le basi di questo nuovo diritto alquanto storto. Ecco, senza arrivare a tanto, direi, nell'ambito del puro semplice riformismo senza rischi, piuttosto che usare la DAD come strumento divisivo all'interno di una classe, mandiamoci tutti, se la situazione è epidemica è così, se l'epidemiologia è così grave, e allora mandiamo tutti in DAD. E questa era abbastanza scontata come alternativa dal mio punto di vista.
Certo, sicuramente, chiaramente da parte nostra, immagino anche da parte tua, assolutamente non desiderabile, ma c'è anche il rischio che si delinei, si tratteggi un po' come l'unica alternativa possibile a fronte di una comprovata discriminazione come questa di cui tu ci hai parlato nel
il
caso
male
specifico
minore,
di questa.
Direi,
esatto, esatto.
Va bene, quindi se per dirla X è vaccinato nell'insieme di 30 alunni, Y che invece non ha il Green Pass, che fine farà? insomma, questo è
i nuovi problemi dei libri di testo.
Un problema rilanciato da Bianchi, probabilmente ci sarà tortura, inquisizione, insomma, perché la DAD e le nuove tecnologie hanno permesso grandi slanci in avanti, soprattutto per quel che riguarda l'isolamento e insomma il far finta che tutto vada bene, tutto possa procedere, esami, valutazione e presenza dell'alunno non tanto in classe quanto meno appunto a essere presente, a dire io ci sono, quindi insomma a gestire il suo tempo e la sua vita e le nozioni che deve sapere, perché insomma io rimango sempre abbastanza scettico, ahimè, sul ruolo della scuola, però lo trovo importantissimo come laboratorio umano per gli studenti, almeno per incontrarsi, conoscersi e appunto evitare quelle forme di isolamento sociale che invece insomma questa ipertecnologizzazione sta permettendo all'interno della società, con grande poi con gravi problemi quando poi si cerca della solidarietà o dell'unione, insomma, per cercare una strategia comune che non sia l'attaccare il più debole o portare le responsabilità verso, come diceva l'ascoltatore di prima, verso il basso e non invece verso chi prende le decisioni.
Anche perché noi, scusate, l'ultima cosa volevo dire, noi purtroppo in basso, noi insegnanti abbiamo, come dire, gli studenti, e i risultati di questi due anni di politiche scolastiche pandemiche, come dire, non ho bisogno di raccontarvi la mia esperienza personale, che è disastrosa naturalmente rispetto alla vita di questi ragazzi, ecco, cioè negli ultimi due anni ho visto sotto i miei occhi succedere veramente dei disastri umani, ecco, con gravissime conseguenze sul piano psicologico, della psichiatrizzazione dei ragazzi, eccetera eccetera, in proporzioni che naturalmente non c'erano mai state prima. I mass media continuano a dare, media mainstream continuano a dare la colpa alla pandemia in sé. Io mi dispiace, non sono affatto d'accordo. La responsabilità di questi danni psichici, psicologici ai ragazzi che sono stati miei allievi è sicuramente delle politiche del governo e del Ministero dell'Istruzione.
Certo, ti leggiamo ancora un messaggio che ci è arrivato ora, sempre sulla DAD, molto conciso: più che far andare tutti in DAD, sarebbe meglio boicottarla. La DAD non è scuola. Una presa di posizione che direi rispecchia anche la tua e nonché quella di chi è presente adesso in studio. E effettivamente sarebbe interessante innescare anche una riflessione su come sarebbe possibile boicottare la DAD senza pensare di nuovo che l'alternativa possibile alla DAD sia il nulla e sempre accontentarci del meno peggio. Ci sono molti modi, secondo me, di ripensare anche a momenti di lezioni scolastiche dai metodi più o meno tradizionali e comunque che non necessitano necessariamente di una connessione internet, di uno schermo davanti agli occhi chiusi nella propria cameretta, ma che si possano effettuare in condizioni diverse da una classe sovraffollata e in cui effettivamente se ci sono delle difficoltà sanitarie sono di difficile risoluzione.
Sì, Lara, questo è sicuramente l'auspicio migliore. Dall'altra parte bisogna anche ricordare che la DAD non è nemmeno sovrapponibile in toto alla didattica digitale, cioè la didattica digitale non è la DAD. E ci hanno fatto credere questo negli ultimi due anni, ma insomma la DAD è proprio uno strumento specifico, insomma, creato ad hoc in un certo modo, secondo me non c'è un'altra spiegazione.
Va bene, Vince, noi ti ringraziamo per queste riflessioni, questa testimonianza.
Grazie a voi.
E speriamo invece che le occasioni di solidarietà, magari appunto farle sapere prima, anche se l'effetto sorpresa giova sempre, si possano moltiplicare e rendersi anche più efficienti. Niente.
Grazie Kevan, grazie Lara, grazie mille, faccio passare, grazie Blackout.
A te,
grazie, ciao. A te, ciao.
Arrivederci.